Stretta se me son testa, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'altri, e tutti l'altri chi so? Rispondi, rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Son mannezza, popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo, vattene a casa!
Alle 2.10 comincia Impatto, trasmissione contro le nocività che dà voce a tutti i movimenti, singoli e realtà che lottano contro le nocività e per la difesa del proprio territorio. Finalmente è arrivata anche la nostra compagna di redazione persa nel traffico romano di questo venerdì. Per la scaletta di oggi allora abbiamo la questione di Malagrotta, che ormai sta diventando quasi una fiction perché sono giorni che si susseguono notizie sull'ampliamento di questa discarica. La proroga sembra ormai concedere la possibilità di sversare rifiuti fino alla fine del 2013. Sempre sul caso rifiuti, proprio ieri c'è stata una sentenza al Tribunale di Velletri per quanto riguarda la situazione di Colleferro, perché appunto ci sono in attesa di giudizio 14 dirigenti che appunto dirigevano l'inceneritore di Colleferro, però la sentenza è stata rimandata al prossimo febbraio. Sul fine della trasmissione, la notizia ormai di due giorni fa, ovvero quella che la Corte Costituzionale ha giudicato ammissibili 3 proposte su 5 riguardanti il referendum sull'acqua e sul nucleare. Avremo quindi un collegamento con una persona del forum di Acqua Bene Comune. E visto che qui la nostra compagna arriva in ritardo, abbiamo bisogno di organizzarci ancora, quindi vi lasciamo in compagnia di un po' di musica.
E partiva l'emigrante e portava le provviste e 2 o 3 pacchi di riviste. E partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di Bice, bella come un'attrice. E cantava il mercenario con un figlio da sfamare ed un nemico a cui sparare. E partiva il mercenario verso una crociata nuova per difendere un'effigie e per amare ancora Bice.
Allora arriviamo come anticipato a parlare della questione di Malagrotta, questa discarica che va avanti ormai praticamente a colpi di deroga, sembrava che dovesse essere chiusa qualche tempo fa, si parlava di anni fa appunto della chiusura di questa discarica, ma in realtà invece la chiusura definitiva non arriva mai. Qualche giorno fa, ne abbiamo anche dato notizia attraverso questi microfoni, sembrava che ci fosse una proroga limitata ai prossimi 6 mesi, per l'esattezza la proroga era fino al prossimo 5 luglio 2011, e invece praticamente queste proroghe sembrano, da notizie di pochi giorni, che la discarica di Malagrotta non chiuderà affatto neanche nel 2011, ma è arrivato l'annuncio da parte della Regione Lazio che il sito rimarrà attivo almeno fino alla fine del 2013.
Sì, il sito rimarrà attivo fino alla fine del 2013, probabilmente con autorizzazioni semestrali, di 6 mesi in 6 mesi, come abbiamo visto in questo periodo, che permetteranno insomma di andare avanti in questa sciagurata vicenda che a tutti sta prendendo tutti i connotati di una vera fiction o un fotoromanzo in cui insomma i vari enti da regione, provincia e comune di Roma si rimpallano responsabilità. E adesso insomma vediamo un po' nel dettaglio cosa è successo in queste settimane in cui insomma la stampa dà grande risalto a tutta la vicenda, magari scordandosi insomma dei problemi della popolazione che vive intorno alla discarica di Malagrotta, che probabilmente è terrorizzata dal fatto di continuare a ritrovarsi quella discarica, quell'inceneritore e forse anche qualche altra zozzeria proprio lì da quelle parti.
Certo, una popolazione che è stata sempre tranquillizzata fino a questi anni proprio con la promessa che prima o poi questa discarica sarebbe stata chiusa, perché ormai arrivava a un livello di volumetria veramente insostenibile per la capienza del sito stesso. La regione, anzi prima della regione, il comune era stato designato per la ricerca di un nuovo sito all'interno della regione Lazio, in realtà per l'esattezza dovevano trovare un sito all'interno di Roma stessa per costruire una nuova discarica. Alemanno e la sua giunta hanno fatto un'indagine su questa cosa, sono state individuate 4 macro aree, ne abbiamo dato notizia, ma nessuna di queste 4 macro aree si è risultata idonea a ospitare una nuova discarica. Quindi Alemanno praticamente ha comunicato alla giunta regionale che all'interno del territorio romano non era possibile costruire appunto una nuova discarica, e quindi qualche giorno fa sembrava che nuove discariche sarebbero sorte all'interno della provincia. Una ventina di sindaci qualche settimana fa hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Napolitano e al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi proprio per esprimere manifestatamente la loro contrarietà alla possibilità di ospitare nuove discariche sul territorio provinciale che erano destinate allo sversamento di rifiuti che provenivano da Roma.
Dopo però aver ventilato l'ipotesi di questa nuova discarica che si sarebbe dovuta costruire nel territorio della regione Lazio, c'è stata una dichiarazione del vice della governatrice Polverini, Luciano Ciocchetti, di qualche giorno fa, in cui si diceva che probabilmente se tutti gli impianti che erano presenti sul territorio avessero potuto lavorare al massimo delle loro capacità, non ci sarebbe stato sicuramente bisogno di costruire una nuova discarica, e quindi Malagrotta sarebbe stata, diciamo, sufficiente per ingurgitare la montagna di immondizia che continuiamo a produrre. Il problema però è che Ciocchetti, quando si riferisce agli impianti presenti sul territorio, si riferisce agli impianti di produzione CDR, quindi di combustibile da rifiuti, che vanno direttamente ad alimentare gli inceneritori, e quindi ritorna l'ipotesi costante di una risoluzione a quella che ormai sta diventando un'emergenza rifiuti nella regione Lazio, che viene attuata per mezzo degli impianti di incenerimento rifiuti. Quindi più impianti di incenerimento rifiuti far lavorare al massimo gli impianti di pretrattamento rifiuti che andrebbero ad alimentare gli stessi.
Sì, infatti proprio diciamo seguendo il filo di questa discussione, la regione comunica che dà disposizione alla società Giovi SRL, che è una società che fa capo all'avvocato monopolista e gestore dei rifiuti di tutto il Lazio, ma non solo, Manlio Cerroni, dà disposizione a questa società entro 6 mesi di testuali parole, leggiamo, di diciamo, avviare un sistema di tritovagliatura e di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti solidi urbani, che detta in questi termini sembra chissà quale tipo di tecnologia. In realtà, cerchiamo di spiegare un po' semplicemente la questione: si danno 10-15 milioni di euro al signor Cerroni per costruire sostanzialmente una sorta di frullatore, di sminuzzatore di rifiuti all'interno del sito di Malagrotta, dove, ricordiamo, già sorge un gassificatore che, sebbene non abbia una valutazione di impatto ambientale, sebbene non abbia un'autorizzazione integrata ambientale, è tuttora funzionante, e quindi si danno ulteriori soldi per, appunto, trattare i rifiuti in questa maniera. Qual è lo scopo di tutto questo? Lo scopo è ridurre la volumetria dei rifiuti e quindi poterli continuare a sversare all'interno di Malagrotta, ma all'interno anche di altre piccole discariche. Quindi, come diceva prima la compagna di redazione, qui la politica da parte della regione e da parte del comune continua a essere quella di costruire impianti di produzione di CDR, il combustibile da rifiuti, che poi è sostanzialmente il combustibile degli inceneritori, e oltre a costruire questi tipi di impianti di produzione di CDR, appunto, si costruiscono nuovi impianti di incenerimento e si continua con la politica delle discariche.
Nel frattempo l'emergenza, tante volte paventata nella regione Lazio, si avvicina. Un'emergenza che è per alcuni aspetti voluta. Chiaramente in commissariamento si opera con una maggiore facilità, tutte le procedure sono più esili, più agili, non bisogna stare dietro alle scartoffie e alla burocrazia, è proprio questo che i nostri politici vorrebbero. Non a caso la Polverini proprio qualche giorno fa ha dato disposizione, diciamo che è un accordo vecchio, un protocollo che in realtà risale a qualche mese prima. Vi parlo dell'accordo sottoscritto tra la Polverini e il presidente della regione Campania, Stefano Caldoro, per avere qui nel Lazio nei prossimi 3 mesi altre 1000 tonnellate di immondizia. Se nei giorni precedenti la Polverini era preoccupata da un'emergenza che bussava di nuovo alle porte di questa regione, che ricordiamo è stata già commissariata, quando invece ha reso operativo il piano con Caldoro, non ha avuto nessun problema a rivelare, a dare affermazioni alla stampa, dicendo che sicuramente 1000 tonnellate non avrebbero creato alcun tipo di problema nella gestione per quanto riguarda i rifiuti della regione Lazio.
Quindi, per capire meglio, la regione Lazio si dice disponibile ad ospitare 1000 tonnellate che proverranno dalla
regione Campania. 1000 tonnellate che si sommano a quelle ordinarie che già i comuni del Basso Lazio ospitano da parte della regione Campania. Quindi aggiungiamo rifiuti ad altri rifiuti, gridiamo all'emergenza, ma in realtà vogliamo andare dritti verso quella.
In realtà le problematiche tra regione e comune non si fermano qui, perché c'è un altro nodo importante, che è quello dell'AMA. Infatti c'è una rincorsa a scaricabarile, scaricare le responsabilità da parte della regione sul comune e del comune sulla regione, e la regione accusa il comune e l'AMA, che è l'azienda appunto comunale che gestisce i rifiuti nella capitale, di non far funzionare gli impianti di pretrattamento. Gli impianti di pretrattamento erano quelli di cui parlavamo poco prima, ovvero quegli impianti che permettono di sminuzzare e impacchettare in qualche modo i rifiuti in quello che viene chiamato combustibile da rifiuti e quindi destinarli all'incenerimento. La Polverini quindi conferma le colpe del comune, dice che la scelta dell'amministrazione comunale e dell'AMA di non far funzionare gli impianti per la produzione di CDR è una, diciamo, una colpa grave. L'impianto lavora solamente per un quarto delle sue possibilità. L'impianto al quale ci si riferisce è quello di Maccarese, dove c'è appunto un piccolo impianto di produzione di CDR, e quindi la regione dice che questo impianto potrebbe lavorare a regime 3-4 volte di più di quello che sta lavorando adesso, e sono in attesa dell'esito del Consiglio di Stato, perché sembrerebbe, da questo si evince, che la regione ha fatto insieme a Cerroni ricorso al Consiglio di Stato per quanto riguarda la questione invece del gassificatore di Albano, che il TAR ha bloccato proprio alcuni mesi fa. Quindi, dice la Polverini, se il Consiglio di Stato dovesse confermare il nol del TAR, servirà un altro gassificatore. Quindi siamo proprio sulla linea di quanto dicevamo poco fa. La linea è questa, è chiara la politica regionale del PDL, ma così come era chiara la politica regionale del partito del PD, perché ci ricordiamo bene qual era il piano di Marrazzo. Quindi si continua con discariche, si continua con inceneritori.
Una politica che comunque si caratterizza non solo per essere, diciamo, a fianco della scelta dell'incenerimento dei rifiuti, ma anche a fianco degli stessi imprenditori. Una prova di questo ce lo dà proprio l'accordo di cui parlavamo prima, sottoscritto tra la Polverini e Caldoro. A differenza di quello sottoscritto con altre regioni, la Campania ha sottoscritto dei protocolli anche per esempio con l'Emilia Romagna oppure con la Puglia. A differenza degli accordi sottoscritti con queste due regioni, l'accordo sottoscritto con la regione Lazio lascia ampio spazio, una totale indeterminatezza, sia dove i rifiuti, una volta entrati nella regione Lazio, dovranno andare a depositarsi, sia sui prezzi, sui tempi, sui costi, lasciando quindi in questa maniera ampio spazio ai privati. Vi leggo il punto 6 della delibera 1002 del 30 dicembre 2010, che è quella di cui stiamo parlando perché l'accordo è diventato operativo in questi giorni. Dice: i costi di conferimento e le modalità di pagamento, recita il documento, verranno pattuiti e saldati direttamente dai gestori degli impianti della regione Campania conferenti con quelli degli impianti della regione Lazio nei quali saranno smaltiti i rifiuti. A guadagnarci quindi ancora una volta saranno gli imprenditori e la loro capacità di fare business su quello che è una questione centrale per la salute delle popolazioni, perché la scelta dell'incenerimento è una scelta che diverse pagine di letteratura scientifica provano essere estremamente nociva per la salute della popolazione.
Sì, insomma, poi oltre a essere nociva per la salute della popolazione è anche un meccanismo tutt'altro che economicamente vantaggioso e va avanti, insomma, con i fondi pubblici. Prima di chiudere questo ampio spazio sulla vicenda, questa annosa vicenda della discarica di Malagrotta e dei rifiuti nel Lazio e nella città di Roma, ricordiamo solamente che nell'ultimo piano dei rifiuti della regione, questo della Polverini, quindi dell'attuale giunta, si menzionano le quantità di CDR e la capacità di bruciare questo CDR, e sia per il 2011 che per il 2014 la capacità di bruciare CDR è molto più superiore del CDR che si può produrre in realtà. Quindi è evidente che gli sforzi in questo momento vanno convogliati sulla capacità di produrre CDR, almeno di facciata, perché logicamente poi dentro gli inceneritori come
ci buttano di tutto.
Esatto, come il caso di Colleferro dopo, insomma,
di cui parleremo
ci buttano di tutto. Comunque la capacità di produrre CDR è molto inferiore alla capacità di incenerire l'immondizia. Quindi si potrebbe acquisire CDR magari dalla Campania. C'è il grandissimo sito di stoccaggio di CDR di San Giuliano che aspetta, e lì è veramente una tragedia. Logicamente ci sono le banche che garantiscono i soldi, si aspetta, insomma, di conferire questo materiale dentro gli inceneritori ed essere pagato, perché il conferimento logicamente si paga.
Certo, tutto ruota interno sempre alla questione del denaro, ovviamente, insomma, come normale che sia per questi tipi di amministrazione. Noi chiudiamo qui la questione di Malagrotta e torniamo a parlare tra poco invece su appunto il caso di Colleferro, che ha avuto
c'è stata la prima udienza al Tribunale di Velletri su l'inchiesta aperta da Inoe su il funzionamento di questo impianto, insomma, abbastanza scandaloso,
che ricordiamo è stata rimandata però a data da destinarsi.
E ritorniamo in voce, sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre la trasmissione Impatto. Riprendiamo, insomma, dopo questa lunga carrellata sulle vicende di Malagrotta, con un'altra annosa vicenda, che è l'inchiesta che si è aperta sulla gestione dell'inceneritore di Colleferro.
Una storia vecchia, una storia che ormai risale a 2 anni fa, ma che resta ancora sul tavolo dei giudici perché ancora non si è arrivati a un dibattimento. Nei forni termovalorizzatori, anzi diciamolo per come si chiamano realmente, inceneritori di Colleferro, finiva un po' di tutto: pneumatici, radiatori, tubi di rame, materiali metalli, batterie usate delle autovetture, materassi, stracci, qualsiasi cosa vi viene in mente. I Noe l'hanno rintracciata dentro quei forni dell'inceneritore di Colleferro. 13 persone sono finite agli arresti domiciliari, una frode da 43 milioni di euro nel solo biennio 2006-2008. Oggi siamo in collegamento con Alberto Valeriani della Retuvasa, la rete per la tutela della Valle del Sacco. A 2 anni di distanza, ieri si è tenuto nel Tribunale di Velletri una prima udienza, un'udienza in cui poi per un vizio di forma è stata rimandata a data da destinarsi, probabilmente verso marzo. Adesso siamo già in collegamento, Gino?
Sì, pronto Alberto, ci senti?
Sì, ciao, ciao a tutti.
Ciao, vuoi raccontarci cosa si è detto ieri, anche se insomma l'udienza, come dicevamo, è stata rimandata, magari anche facendo un po' una cronistoria del perché questi dirigenti sono stati inquisiti e del perché stanno in attesa di giudizio?
Sì, l'udienza è un'udienza preliminare. Naturale che, essendoci 26 imputati, qualche notifica in genere non arriva, oppure c'è qualche errore, e quindi la costituzione delle parti civili viene rimandata all'udienza successiva, che si terrà il 25 di febbraio. È importante che ci siano state anche altre costituzioni parte civili, tipo del comune di Paliano, probabilmente del comune di Artena, quindi i nostri appelli probabilmente hanno funzionato per fare fronte comune anche a livello amministrativo, perché in genere mettersi contro un comune contro l'altro non è cosa bella. Si è arrivati a questo quando nel marzo del 2009 è scattato il decreto di sequestro per gli inceneritori di Colleferro, dopo indagini che hanno accertato, o che il processo accerterà, dove si conferiva a Colleferro CDR non conforme praticamente.
Sì, quindi si bruciava un po' di tutto sostanzialmente.
Sì, di tutto.
Abbiamo letto anche le intercettazioni telefoniche tra appunto questi dirigenti che dicevano sì, porta, porta, manda, proprio in maniera sì, un po' così come se fossero
sì, proprio come nei film.
Sì, sì, nei film.
E praticamente questo, dalle varie regioni d'Italia provenivano questi camion di non CDR con bolle falsificate, e non solo questo avveniva, e venivano manomesse le centraline di rilevamento di emissioni, quindi quando le emissioni andavano oltre il limite di norma loro provvedevano a rimetterle in sesto, facevano un magheggio. I NOE hanno fatto un grande lavoro, infatti per questo gli si deve dire grazie, insomma. L'unica, una cosa che sicuramente è venuta a mancare sono stati i controlli proprio sugli impianti di incenerimento, che se ci fossero stati probabilmente questo non sarebbe successo. Tra l'altro arrivavano i valori di emissione arrivavano anche al comune di Colleferro, che non aveva persone competenti per poterli leggere attentamente. Se c'era qualcuno attento si sarebbe accorto che in alcuni casi avvenivano fuoriusciti valori negativi, cioè praticamente era come se si stesse purificando l'aria. Era una cosa assurda quello che è avvenuto.
Quindi manomissioni per tranquillizzare la popolazione sul reale impatto dell'impianto.
No, proprio per rimettere in sesto, cioè se io esco fuori norma con un valore, basta che abbasso il valore, il mio parametro a livello software e rimetto, cioè basta che alzo il mio parametro a livello software e rimetto il valore a norma. Questo avveniva.
Senti, noi prima abbiamo insomma descritto un attimo brevemente il piano dei rifiuti del Lazio, l'ultimo, quello della Polverini. E abbiamo ricordato a tutti gli ascoltatori che insomma la Regione Lazio tuttora non riesce a produrre CDR a norma per la capacità dei suoi bruciatori. Quindi è inevitabile, va da sé, che per far funzionare gli inceneritori bisognava buttarci di tutto, perché il CDR in realtà non c'era.
Naturale.
Naturale, quindi insomma, però si continua insomma su questa strada, visto che su tutto il territorio regionale ormai insomma parlate della partita dei rifiuti soltanto localizzandola sui singoli episodi, lascia il tempo che trova. È evidente che la chiusura di Malagrotta, l'accensione degli inceneritori ricadrà su tutto il tessuto regionale.
Certo.
Perché insomma è evidente che la città di Roma, che è la prima produttrice dei rifiuti, non ha la struttura per poi smaltirli in realtà, sì, adesso sì. Come adesso.
Guarda, io posso dire una cosa, questo sicuramente è quello per cui dobbiamo tenere alta la guardia, perché come hai detto te giustamente, ci sono le altre strutture con i subambiti, si può conferire e all'interno dell'ambito, quindi se Roma si trovasse in difficoltà, per necessità si potrebbe andare a conferire nelle discariche della provincia.
Come stanno proponendo, tra l'altro.
Come si sta prevedendo, tipo Guidonia,
sì,
tipo l'Inviolata. L'Inviolata, Colleferro. Tra l'altro su Colleferro, Piano Marrazzo ha previsto un ampliamento, lo chiamano riordino loro, un ampliamento, un invaso per 1,5 milioni di metri cubi, e già stanno scavando. Già hanno scavato la parte bassa.
Insomma, una bella volumetria, 1,5 milioni.
Ma è una cosa abominevole. Io sono andato a vedere, diciamo, non ci si può avvicinare più tanto, però sono andato a vedere.
Però si vede bene anche dalla strada.
È una cosa spaventosa. A parte proprio la discarica, che se si arriva dall'autostrada va a nascondere, cioè ha modificato il paesaggio, va a nascondere i comuni dell'Alta Valle. E questa già è una cosa, insomma, che rimarrà a vita indelebile nello skyline del
territorio della Valle del Sacco.
E in più a fianco questa nuova discarica prevista dal Piano Marrazzo, riconfermata dalla Polverini, e inoltre è stato riconfermato anche che probabilmente è in fase di valutazione di impatto ambientale, per cui noi abbiamo presentato le nostre osservazioni, un impianto di trattamento meccanico biologico, che se fosse un vero impianto di trattamento meccanico biologico non ci sarebbero problemi, si potrebbe discutere nei dettagli, ma loro prevedono che il 25% del rifiuto entrante sia destinato a preselezione di CDR, quindi tecnicamente è un impianto di preselezione di CDR destinato alla filiera corta del rifiuto, cioè a bruciare il CDR a Colleferro.
Infatti, Alberto, scusa se ti interrompo, chiariamo questa cosa per chi ci ascolta. Il TMB, trattamento meccanico biologico, ha una doppia funzione. Alcune volte può essere utilizzato, come dicevi tu, appunto per costruire quelle che sono le balle di CDR, e quindi viene utilizzato diciamo a monte del processo di incenerimento, perché appunto si preseleziona il CDR e poi quel CDR viene bruciato negli impianti di gassificazione o di incenerimento. Però è previsto anche in un sistema di raccolta differenziata efficiente, perché il TMB permette di appunto separare, rendere differenziati i rifiuti che non sono differenziati. Quindi, come dicevi giustamente tu, se fosse un vero impianto di trattamento meccanico biologico, ovvero funzionale e inserito nella filiera del riciclaggio, allora uno sarebbe anche contento.
Ma sarebbe la cosa ottimale.
Esatto, cioè, ma così non è, purtroppo, perché la politica regionale è diversa, insomma, la conosciamo bene, ne abbiamo parlato. Va bene, Alberto, se non vuoi aggiungere altro ci risentiamo.
Ma volevo aggiungere solamente una cosa, sì. Per ritornare a Guidonia e alla vicinanza anche con Guidonia. Guidonia ha un cementificio, noi abbiamo un cementificio. Guidonia ha la discarica, noi abbiamo la discarica. A fianco praticamente alla discarica di Colle Faggiolara, di Colleferro, la Regione Lazio ha acquistato l'area della selva di Paliano, 470 ettari, che sarà destinata a monumento naturale. Voglio vedere come i due enti, quello parchi e quello dei rifiuti, riusciranno a far convivere queste due cose. Ha speso 4,3 milioni di euro per acquistare quest'area, cioè sono praticamente limitrofe.
Sì, guarda, purtroppo l'esempio di Guidonia è proprio calzante, si rosicchia mano a mano il parco regionale per ampliare la discarica e non vorremmo che insomma sia fatta questa operazione per rosicchiare mano a mano il parco futuro, come hai detto te, insomma, Selva di Pagliano per ampliare la discarica.
Questo speriamo di no, sinceramente.
No, sì, logicamente, però sì, le cose non cioè, sono proprio una contraddizione in termini che insomma va chiarita e logicamente voglio vedere fa escursioni in un parco dove magari ci sono odori nauseabondi.
Certo.
Beh, immagino insomma che situazione si può venire a creare. Senti, prima di lasciarsi, non so se c'è qualche appuntamento o mobilitazione in programma nei territori su tutte queste vicende.
Ma guarda, noi ci stiamo organizzando anche con l'altra costituzione parte civile che sono i giovani di Colleferro, Luggi, e stiamo cercando di mettere insieme, di riordinare un po' le idee, perché noi ne abbiamo molte divertenze, tra cui ad esempio la Marangoni lì ad Anagni ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, quindi cioè, siamo dentro tre
un altro bruciatore.
Sì, è un inceneritore di pneumatici, volevano praticamente incenerire i residui della rottamazione delle automobili. È una cosa il primo in Europa, mi sembra, lo volevano fare proprio qui nella Valle del Sacco. Ci siamo opposti lì con mobilitazione popolare, in area via hanno compreso che stavano facendo una stupidata, chiamiamola, e il TAR gli ha dato torto ancora alla Marangoni, adesso ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e saremo anche lì. E mobilitazioni per il momento non si prevedono, ma se si dovesse prevedere che arrivino rifiuti da Roma, sicuramente ci sarà mobilitazione.
Allora, ti ringraziamo insomma per la corrispondenza e l'aggiornamento su tutta questa vicenda e ci risentiamo presto.
Va bene, grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Ed eccoci tornati in voce, parliamo di acqua, di privatizzazione dell'acqua e delle forze che si muovono per opporsi a questo moto. Da quando l'acqua è diventata privata, o diciamo da quando è iniziato il processo di privatizzazione idrica, le tariffe sono aumentate del 60%, gli investimenti sono diminuiti di oltre due terzi, nell'arco di 10 anni sono passati da 2 miliardi a 700 milioni di euro, i capitali per l'ammodernamento della rete idrica non sono mai stati stanziati e la qualità dell'acqua è peggiorata. La Consulta ha dichiarato ammissibile 2 dei 3 quesiti referendari proposte dal Forum dei Movimenti per l'Acqua, presto si andrà alle urne. Ora siamo in collegamento con Paolo Carsetti del Forum dei Movimenti per l'Acqua. Ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
E Paolo, ci vuoi spiegare che cosa dicono 2 di questi dei quesiti che voi avevate proposto e cosa invece abbiamo perso con il secondo quesito referendario che non è stato accettato dalla Consulta?
Guarda, diciamo che ci sono 2 livelli di interpretazione anche della decisione della Corte Costituzionale, nel senso che ha dichiarato ammissibile il primo quesito che riguarda l'abrogazione dell'ultima legge che porterà alla privatizzazione totale dell'acqua in Italia, ossia il decreto Ronchi, e poi ha dichiarato anche ammissibile il terzo, che è quello in cui praticamente chiediamo che non si possano più far profitti sull'acqua, ossia si va a eliminare quella parte della tariffa che riguarda la remunerazione del capitale investito, che in tradotto diciamo è la possibilità di far profitti sull'acqua. È stato bocciato il secondo quesito, che era quello che chiedeva l'eliminazione e l'abrogazione delle norme secondo cui sono stati affidati la gestione del servizio idrico fino ad oggi, cioè fino a prima del decreto Ronchi, e che quello che a livello giuridico avrebbe diciamo reso possibile la ripubblicizzazione in toto. Però c'è anche diciamo un'altra interpretazione, che è il fatto che i referendum hanno un valore diciamo che va al di là anche delle questioni prettamente tecniche e giuridiche, cioè un alto valore politico. Il referendum a cui tutte e tutti saremo chiamati ad andare a votare nella prossima primavera sarà un referendum per l'acqua pubblica, quindi a prescindere poi dalle norme che effettivamente verranno abrogate, quello sarà un referendum per sia l'acqua pubblica o sì diciamo alla privatizzazione dell'acqua, e quindi comunque gli effetti saranno di questa portata, cioè una portata epocale in cui gli italiani speriamo decideranno che l'acqua non possa essere messa sul mercato.
E diciamo che gli elementi per sperare in una buona riuscita di questo referendum ci sono tutti, dal momento che le firme che avete portato in Cassazione hanno segnato un record nella storia della Repubblica.
Sì, assolutamente, diciamo che partiamo da un ottimo punto di partenza, che sono appunto 1.400.000 firme. È ovvio che adesso c'è la necessità di fare uno sforzo comunque enorme da parte di tutte le realtà, di tutti i comitati che si sono attivati, perché bisogna portare al voto almeno 25 milioni di italiani, che non è facile soprattutto perché la campagna referendaria non gode diciamo di un sostegno da parte dei grandi media nazionali, e quindi sarà un'attività soprattutto a livello territoriale di porta a porta, di tam tam, fatto di iniziative, di mobilitazione sul territorio, che finora assolutamente ha pagato, e noi pensiamo che insomma è ovviamente di fronte a una sfida così grande tutte e tutti si attiveranno per far sì che si riesca a vincere questa battaglia insomma.
Sì, guarda, noi qua dalla trasmissione diamo spesso voce ai comitati che insomma sono più vicini al quadrante di Roma, per esempio insomma Velletri, Aprilia e ultimamente anche la zona dei Castelli Romani. Dobbiamo dire che insomma un certo dibattito in questi territori si sta sviluppando su questi temi, anche alla luce poi dei fatti che sono usciti recentemente sulla qualità delle acque, che insomma è abbastanza preoccupante, legata alla presenza di arsenico nelle acque potabili. Speriamo insomma che questa battaglia si estendano anche ad altri territori per avere una buona massa critica, ma poi anche per il referendum. perché logicamente la forza che i comitati nelle proprie iniziative riescono a esprimere diffusi sul territorio poi potrebbero essere riversate in questo tipo di operazione, cioè la vittoria del referendum.
Assolutamente, assolutamente, questo diciamo è la nostra forza, è quello che ci ha garantito diciamo finora di riuscire a diffondere in modo abbastanza capillare l'informazione appunto sui rischi della privatizzazione dell'acqua. In particolar modo sulla questione anche dell'arsenico c'è da rilevare un fatto che è assolutamente un aspetto emblematico della privatizzazione. Come giustamente ricordavate voi, questo processo di messa sul mercato di mercificazione dell'acqua ha fatto sì che gli investimenti siano calati e quindi sia calato anche la qualità del servizio. Tant'è che se si va a sovrapporre diciamo la mappa di quei comuni, di quelle comunità in cui l'arsenico ed altri elementi dannosi alla salute sono presenti oltre i limiti di legge, è completamente diciamo sovrapponibile alla mappa della privatizzazione dell'acqua in Italia, proprio a significare questo, che laddove il servizio idrico è privatizzato i gestori non fanno gli investimenti, ma le tariffe contemporaneamente si innalzano. Perché? Perché ovviamente i soggetti privati hanno interesse esclusivamente al profitto e non a garantire un servizio pubblico essenziale ai cittadini di buona qualità. Quindi anche diciamo quelle battaglie hanno diciamo come filo conduttore, possono avere come filo conduttore proprio le resistenze alla privatizzazione dell'acqua.
Paolo, ci dici brevemente qualcosa in più riguardo la moratoria che avete chiesto?
Sì, sulla moratoria è una questione di democrazia e di rispetto della volontà popolare. Noi appunto l'abbiamo lanciata già dal mese di dicembre con una grande mobilitazione a livello nazionale per la giornata del 4, in particolare 4 dicembre. E moratoria sulle scadenze della privatizzazione del servizio idrico dettate dal decreto Ronchi, che appunto dice che quelle società ancora ad oggi interamente pubbliche dovranno mettere a gara il 40% del proprio pacchetto azionario e quindi un ingresso forte dei privati al termine del 31 dicembre 2010, in alcune situazioni 2011 per la maggior parte. E quindi noi diciamo che c'è la necessità di posticipare queste due scadenze dopo lo svolgimento del referendum, perché l'espressione della volontà popolare deve avvenire quando ancora diciamo i giochi non siano stati fatti. È ovvio che se la privatizzazione diventerà totale, poi nonostante l'esito positivo del referendum sarà più difficile tornare indietro, e quindi è una richiesta diciamo di puro rispetto dei valori della democrazia e che quindi i cittadini si possano esprimere liberamente. È una battaglia anche questa complicata, perché ovviamente a livello parlamentare non c'è sostegno, ma la stiamo portando avanti in tutti i modi possibili.
Va bene Paolo, noi ti ringraziamo allora.
Grazie, grazie a voi dell'attenzione.
Ciao, buona giornata.
Presto. Ciao.
Allora, insomma, chiudiamo questa parentesi sull'acqua ricordando un paio di appuntamenti che poi ricorderemo anche nelle settimane prossime. Sia sabato 22 gennaio che sabato 29 gennaio si terranno delle assemblee pubbliche sulla vicenda dell'arsenico nelle acque nei comuni di Genzano ed Albano. Ricorderemo l'appuntamento un po' meglio proprio a riprendere e a amplificare questo percorso che si è aperto nel quadrante dei Castelli Romani sulla vicenda della qualità delle acque e su logicamente le tariffe non dovute all'ACEA perché ha somministrato acqua non potabile per parecchio tempo. Quindi chiudiamo questo spazio e rientriamo con le ultime news da insomma i vari posti in Italia.
Sip on. on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Wyclef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, no need to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh yeah. Anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the block. Oh no.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only pop fly with my crew from Lakai. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide.
Nobody.
Gonna find you.
E quindi andiamo praticamente in chiusura della trasmissione leggendo un'ultima notizia su, insomma, le dichiarazioni del sindaco di Boscoreale. Quindi torniamo in Campania, dove la vicenda rifiuti logicamente non si è chiusa, i problemi rimangono tutti in piedi e le mobilitazioni dei cittadini. Sindaco di Boscoreale, presto sgombero gazebo antidiscarica. La nostra comunità, dice il sindaco di Boscoreale, deve reagire contro i delinquenti. Parla di offesa e di violenza gravissima il sindaco di Boscoreale, commentando l'atto vandalico della scorsa notte che ha provocato la distruzione del portone d'ingresso del palazzo municipale. Del palazzo municipale e disponendo lo sgombero dei gazebo antidiscarica allestiti nei pressi della discarica Sari di Terzigno. Quindi, insomma, come a dire, insomma, l'atto vandalico è stato compiuto dai presidianti, ma ciò è molto probabile vista
il sindaco di Boscoreale.
Esatto, è molto probabile vista la situazione veramente allucinante e pericolosa che quei cittadini si sono costretti a vivere sulla loro pelle. E logicamente quando si supera un certo segno ci si deve aspettare di tutto. Sono senza parole rispetto a questo ennesimo atto delinquenziale diversivo, addirittura ha affermato il sindaco. Ancora un'offesa, una violenza gravissima alla nostra comunità per opera di delinquenti senza scrupoli.
Tra l'altro questi gazebo poi tempo fa erano anche stati sgombrati dalla celere, no? Lo ricordiamo, tra le altre cose.
La notte del 13 dicembre.
Mentre parecchia parte di Napoli si preparava appunto a venire il 14 dicembre a Roma.
Non mi spiego qual è l'intento di questi delinquenti se non quello di alzare nuovamente la tensione nell'ambito della protesta antidiscarica di Tersigno, andando ad attaccare per l'ennesima volta il cuore delle istituzioni, che forse non si sono comportate molto bene. Veramente non sono più cosa pensare, risponderò con durezza e senza alcuna esitazione a questo ennesimo atto intimidatorio. Nelle prossime ore, ritenendo che non ci sono più le motivazioni per protestare, se non becerazione di natura politica, disporrò lo sgombero dell'area comunale a ridosso della rotonda di via Panoramica, che nella giornata odierna sarà liberata da un gazebo abusivo utilizzato dai manifestanti antidiscarica. La nostra comunità, ha spiegato il sindaco, deve reagire e sdegnarsi contro questi delinquenti che vanno isolati. Probabilmente sarà costretta a isolare tutti i suoi concittadini e poi quando la prossima volta la discarica ricomincerà a funzionare e la puzza invaderà tutto il paese, ne riparliamo. Chi non si dissocia, e qui insomma i punti sempre divertenti, dal punto di vista morale è complice di questi delinquenti. Sono fiducioso nell'azione della magistratura e delle forze dell'ordine che di sicuro individueranno i responsabili, ha concluso. Logicamente poi non si chiede mai se la magistratura e le forze dell'ordine cercano i responsabili del disastro sanitario, ambientale che la Campania in questi anni ha dovuto subire. Quindi insomma, dopo questa notizia, chiamiamola notizia, sì, chiudiamo la trasmissione e ricordando che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e
ricordiamo i contatti allora di questa radio, il conto corrente postale per appunto aiutare la radio che si autofinanzia ad andare avanti e far sì che questi microfoni continuino a trasmettere, 61 80 40 01, e il numero di telefono per corrispondenze dirette 0649 1750. Un'ultima cosa, ricordiamo che venerdì prossimo avremo con noi in studio quattro ospiti, quattro membri dei comitati in Ottav che verranno dalla Val di Susa, e quindi faremo uno speciale, diciamo redazionale, tutto dedicato alla questione della TAV. Con questo vi salutiamo e diamo un abbraccio particolare e caloroso, come sempre, a chi è privato della propria libertà.